annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, raccontate la gloria fra le nazioni, raccontate la gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande, degno di sovrana lode, è tremendo sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno, il Signore, ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno davanti a Lui. Forza e bellezza nel suo santuario. Andate, annunciate, raccontate, mostrate la sua gloria. Perché tutte le nazioni vengano al Signore, in quanto diciamo tra le nazioni il Signore regna. Il Signore regna, il mondo è stabile e non sarà smosso. Il Signore giudicherà i popoli con rettitudine. Canto nuovo, andate, ditelo. Fatelo vedere. Lui si mostrerà nella sua potenza. Andate. Sigillo si mette quando la lettera è piena. E così ci sigilla dopo che ci ha riempito. Perché possiamo essere la lettera di credito, di accreditamento presso i popoli. Dovunque andiamo e annunciamo la sua gloria, i popoli cadono in ginocchio prima o poi. Forse non lo vedremo noi, ma avverrà perché Dio l'ha detto. Andate e annunciate a tutte le nazioni che il Signore regna. E come fa a vedere il mondo che il Signore regna? Lo vede perché regna nella nostra vita, lo vede perché noi regniamo nella vita e lo vede perché funziona. Diciamo il Signore regna. Col cuore, troviamolo dentro. Il Signore regna. È il nostro re, egli è il creatore, il Signore regna e noi portiamo l'immagine del suo figlio benedetto. Il suo spirito dimora in noi e vuole riempirci perché possiamo far scorrere da noi fiumi d'acqua viva su tutta la terra. Dovunque ci mandi possiamo portare la vita e far fiorire la vita su questo pianeta, il grande sogno di Dio, una famiglia vitale nella vita che fiorisce. Annunciatelo tra i popoli, il Signore regna, il Signore regna, il Signore regna, il Signore regna. Si rallegrino i cieli, gioisca la terra al cospetto del Signore, perché Egli viene, viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli secondo la sua fedeltà. Noi siamo i suoi messaggeri, la sua testimonianza, noi siamo l'arca che lo porta. Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo. Ce l'ha promesso per dare testimonianza di Lui, non per stare a cullarci da qualche parte, né per rallegrarci di quanto siamo belli, buoni e santi, la Chiesa. Ah, non ci ha dato lo Spirito Santo per cullarci, ci ha dato lo Spirito Santo per dare testimonianza di Lui su tutta la terra. Lui è la potenza che sta dietro la nostra testimonianza. Noi siamo la prova vivente che Dio è re e che Lui regna. Noi siamo la prova vivente di questo. E lo fa insieme a noi, attraverso di noi, dovunque siamo, con chiunque abbiamo a che fare. Questa era la promessa di Gesù prima di andarsene e di ascendere al cielo. Che vuol dire ascendere al cielo? Sedersi sul trono. Che vuol dire essere insediato sull'ufficio regale. E questa è la promessa che Gesù disse ai suoi pochi che lo ascoltavano nel discorso finale di Matteo, quando disse: sapete quando verrà la fine? Quando sarà data testimonianza a tutte le nazioni del regno di Dio. Solo questo riporta il Signore in terra. Solo questo, niente altro. Il resto a cascata. Capite quanto è importante quello che stiamo facendo? Dare testimonianza del regno è quello che riporta Gesù in terra. L'arca del Signore era chiamata l'arca della testimonianza perché c'erano le pietre, le tavole della testimonianza su cui erano scritte le istruzioni di Dio per la vita. Ora noi sappiamo che quelle cose scritte sulla pietra sono state scritte sui nostri cuori. E noi siamo diventati l'arca della testimonianza, il Tempio Santo della presenza viva di Dio, dello Spirito Santo. Dovunque andiamo e viviamo secondo quelle istruzioni sigillate nel nostro cuore, noi portiamo il Regno di Dio e non mancherà lo Spirito Santo di sigillare le nostre parole, le nostre azioni con la sua potenza. Lui può cambiare le sorti di un popolo, di una persona o di una famiglia. Può guarire malattie e caccia i demoni. Dio può fare tutto e lo fa attraverso i suoi, perché ha deciso di collaborare con i suoi fedeli, cioè quelli che credono in Gesù Cristo, che sono il suo unico popolo su questa terra. I fedeli di Gesù Cristo, nessun altro lo può fare. Ecco la sveglia, che aspettiamo? Se noi vogliamo dare testimonianza di te, solo assicuraci la potenza del tuo Santo Spirito. Signore, vogliamo dare testimonianza del tuo regno, perché tu possa tornare, solo assicuraci la potenza del tuo Santo Spirito. Lo Spirito Santo venne e riempì coloro che lo attendevano, fedeli alla parola di Gesù. Stasera vi voglio esortare a pensare ai grandi fatti che abbiamo davanti agli occhi. Spesso ci perdiamo in dettagli, ma invece è bene vedere il quadro grande, perché si apprezza la maestosità dell'opera. Quando venne lo Spirito Santo, era il giorno di Pentecoste, e riempì tutti quelli che lo aspettavano. Come ci descrive l'evento il Signore stesso attraverso la sua parola, che Luca ha messo per iscritto? L'evento della venuta dello Spirito Santo per abilitare i suoi, i fedeli di Gesù, a dare testimonianza che lui è re e che egli regna, in che contesto l'ha fatto? L'ha fatto nel contesto internazionale, e cioè l'ha fatto quando tutti coloro che potevano ricevere e recepire il messaggio, che erano venuti da tutte le nazioni, di tutto il bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, erano venuti a Gerusalemme per la festa. Erano ebrei, ma pellegrini, perché venivano da lontano. Il contesto è che loro cominciarono a parlare altre lingue, parlando lingue parlate da quelli che erano venuti a sentirli. Il punto è questo: lo Spirito Santo è venuto, li ha riempiti di sé, perché potessero quelli venuti dalle nazioni, che però potevano recepire il messaggio perché erano ebrei e conoscevano il Dio di Israele, quindi quelli lì che erano presenti capirono tutto quello che dicevano e stavano narrando nelle loro lingue le grandi opere del Signore, lode. Stavano lodando Dio nella lingua capita da quelli che erano venuti da lontano. E cosa successe quando quelli capirono? Ricevettero istruzioni di cosa fare per poter ricevere anche loro lo Spirito Santo. E poi cosa fecero? Tornarono a casa. E tornando a casa, secondo voi che cosa hanno portato? Lo Spirito Santo. Dove? Nelle nazioni da cui provenivano. La grande opera di allargamento del regno avvenne quel giorno quando, come schegge di una bomba, questi uomini pieni di Spirito Santo, credenti in Gesù Cristo perché si arresero alla potenza dello Spirito Santo, tornarono a casa, iniziarono lì dove erano a bombardare e dire: il Signore regna, a dare testimonianza del Re Gesù, che ora era per tutti. Questo era il contesto. Quindi noi non possiamo chiederci come dare testimonianza. Cioè, il quadro grande è quello, non è un altro. E quando andavano, lo Spirito Santo faceva delle cose insieme a loro che soltanto Dio poteva fare. Ma guarda un po', proprio come Gesù. E lui diceva: le cose che io faccio non le posso fare da me, no, solo Dio le può fare. E questo vi dimostra che mi ha mandato il Padre. A proposito, io e il Padre siamo la stessa cosa. Quindi c'è qualcosa di speciale in questo. Vedete, quello che è successo a lui succede anche a noi. Se noi non ce l'aspettiamo, che lo Spirito Santo, come ha fatto per Gesù, fa così anche per noi, per dare prova e testimonianza che Lui è il Re e Lui regna, e cioè non c'è un altro Dio al di fuori di Lui, e tutti gli dèi delle nazioni sono nulla davanti a Lui, e li schiaccia come un rullo compressore, e ci vuole potenza per fare questo, che noi non abbiamo. Quindi è il Signore che fa quello che serve per dare testimonianza di Lui insieme a noi quando noi andiamo e facciamo quello. Dove dobbiamo andare? In Persia per farlo? No, perché le nazioni intende tutti i gruppi di persone che hanno bisogno di vedere il Re. E siccome il Re dimora in noi, vive in noi, lo Spirito Santo è in noi, questo può dare la testimonianza di Gesù. Soltanto Lui. Quindi aspettatevi le cose grandi che soltanto Lui può fare. Se non avvengono è perché Lui ritiene di non farle in quel momento, attraverso di noi, perché ci può essere un'altra persona che è più adatta. O non è il momento per la persona che deve ricevere, o mille altre cose. E ripeto, così come è una cosa grande guarire un malato, cacciare i demoni, è una cosa grande portare consolazione in un cuore affranto. È la stessa grandezza. A mio modesto avviso, ma è mio, cacciare i demoni è l'espressione più alta della regalità di Gesù. Perché lui lo disse, se caccio i demoni con la potenza dello Spirito Santo vuol dire che il regno di Dio, cioè è la prova, la testimonianza. Dunque, se il tenore della nostra vita, l'amore che ci porta e che esce da noi e la potenza dello Spirito Santo che attraverso la via più alta, che è l'amore, opera cose grandi che solo Dio può fare, chi ci incontra dice ma te sei mica normale, non sei normale. Questa era la speranza che Dio aveva riposto in tutti quelli che aveva chiamato. Andate in tutta la terra, soggiogatela. Lo disse ad Adamo, lo disse a Noè, poi lo disse a Israele. Ma più o meno tutti si sono persi ad adorare gli altri dei. Molto più che meno. Non sono rimasti fedeli. Il sigillo lo mette sulla fedeltà al Signore. E la fedeltà riguarda la fedeltà a un re. Non c'è un altro re, non c'è un altro Dio. Ecco perché anche noi avvisiamo molto i credenti sulla signoria di Gesù nel nostro cuore e ci esortiamo gli uni gli altri a non contaminarci con le cose del mondo. Che vuol dire che dobbiamo rinchiuderci in un eremo? No. Contaminarsi vuol dire dare spazio alle cose del mondo nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro corpo, nelle nostre abitudini, nel nostro modo di vivere, vuol dire dargli spazio, vuol dire amare il mondo più di Dio. Ed è molto facile. Per questo ci esortiamo a vicenda, per fare il reset. Allora, lo Spirito Santo vuole collaborare con noi per riportare la vita dove c'è morte, per riportare la giustizia dove c'è perversione, per riportare le nazioni dove c'è dispersione. Gli agenti siamo noi, perché insieme a noi le fa. Se noi restiamo fedeli all'immagine che portiamo, lo Spirito Santo sigilla le nostre vite, la nostra azione. Quindi io vi darei 2 o 3 esortazioni. Una è resta fedele all'immagine che porti. 2, lasciati conformare a quell'immagine sempre di più. 3, porta la vita agli uomini che non l'hanno, la giustizia nei cuori perversi e le nazioni nel regno. Resta fedele all'immagine. Esempio? Come avvocato chiedo un decreto ingiuntivo, ottengo il decreto ingiuntivo. Poi devo fare le copie conformi per poterli eseguire, poterlo mettere in esecuzione, cioè perché il valore che ha possa funzionare, secondo lo scopo. Che faccio? Vado in cancelleria e chiedo copie conformi. La copia conforme non è altro che una copia dell'originale, porta l'immagine dell'originale e il cancelliere ci mette sopra un timbro, un bel sigillo che dice copia conforme. Se usi questa è come se usassi l'immagine. Quindi mettetelo nel contesto. Se noi siamo conformi all'immagine che portiamo, siamo come le copie conformi. E quando noi siamo conformati all'immagine che portiamo, lo Spirito Santo ci mette il timbro sopra e noi possiamo agire in base all'immagine che portiamo sopra di noi. E dovunque siamo, fare la differenza. Perché? Perché Dio può mettere in esecuzione i suoi agenti sulla terra, che sono sacerdoti e re della sua famiglia. Ho lasciato per ultima questa cosa perché ci può aiutare. Oggi abbiamo iniziato a parlare, no, ieri, dell'idolo, vi ricordate? Allora, torniamo a Genesi 1 e 2. Dio fa gli uomini a sua immagine. E poi, abbiamo detto, nel capitolo 2 ci spiega come li abilita per il servizio, mettendo in loro lo Spirito Santo. Quindi li fa a sua immagine e abilita gli uomini che portano quell'immagine a funzionare come sacerdoti e re nel creato. Questa è un po' la storia a grandi linee che abbiamo visto. Quindi il momento in cui lo Spirito Santo entra nella persona, ella inabita, non solo gli dà vita, ma l'abilita al servizio sacerdotale e regale di cui abbiamo parlato. Se l'idolo è l'immagine del Dio di turno, fatto l'esempio della statua di Moloch, vi ricordate? Se l'Eden era un tempio e se l'uomo era fatto a immagine di Dio, vuol dire che l'uomo era l'idolo messo nel tempio per rappresentare Dio. E come l'ha consacrato quest'uomo a sua immagine per funzionare in questo modo? Mediante lo Spirito Santo. Che cosa vuol dire costruire un tempio e metterci l'idolo? Fanno un edificio che viene dedicato, cioè costruito con quello scopo, però il tempio non serve ancora a niente fino a che non è riempito del Dio che adorano. E allora come fanno? Nel tempio mettono l'immagine di questo Dio, un idolo, qualcosa che lo rappresenti. Poi vanno e fanno una cerimonia di consacrazione, non più dedicazione. Il tempio e la statua sono funzionali allo scopo, per cui sono dedicati, ma non funzionano finché non sono consacrati. Come si consacra l'idolo e quindi il tempio e tutto inizia a funzionare, l'ambaradan sacerdotale e regale intorno a quell'idolo? Benissimo, operano qualche apertura, soprattutto la bocca, il naso, e invocano lo spirito che adorano, questo entra nella statua e quindi è il suo luogo di dimora. Lui dimora in mezzo al suo popolo, chiunque voglia va lì e gli chiede un favore, mediato dai sacerdoti che offrono sacrifici e secondo la definizione di bene o male che il re ha dato. Questo è come funziona nell'idolatria, nell'adorazione degli dèi, eccetera, eccetera. E se capite, ci sono dei punti di collegamento, e cioè tutto quello che è dedicato a Dio, se non è consacrato dallo Spirito Santo, non può funzionare secondo Dio, pur avendone la piena capacità. Vi ho fatto l'esempio, personalità, la capacità giuridica e capacità d'agire, l'esempio ora del tempio e dell'idolo, cioè l'immagine la portiamo comunque, ma non può funzionare fino a che non siamo consacrati a quella funzione, che è lo scopo che Dio ha impresso in noi. Quando siamo consacrati, siamo come quelle rappresentazioni di Dio che erano nel giardino di Eden, che erano preposte ad andare e portare la gloria di Dio dovunque andavano, per riempire la terra e soggiogarla. Questo resta, non è cambiato. Le ultime parole di Gesù sono: andate, portate nel regno tutte le nazioni. annunciate la buona notizia del regno dei cieli a tutte le creature. Cioè, non è cambiato, è la stessa cosa, lo stesso comando. Quindi il punto è la consacrazione. La consacrazione si ha quando lo Spirito di Dio riempie il Tempio. Ora noi siamo il Tempio di Dio, non solo portiamo la sua immagine, ma siamo il Tempio di Dio. Quindi quando il Tempio è consacrato, perché nel portatore dell'immagine di Dio entra lo Spirito di Dio e riempie tutto il Tempio, allora il Tempio funziona per Dio. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Lo Spirito Santo. Ma per consacrarsi a Dio abbiamo bisogno di un cuore mite e umile. Beati i miti e gli umili, beati loro, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi quando noi abbiamo un cuore ben disposto, siamo riempiti, consacrati e funzioniamo. Abbiamo detto ieri che sono sempre più conformato all'immagine che ho dall'opera dello Spirito Santo. Questa è l'opera di santificazione che Lui compie in noi, che non è che ci cambia l'identità né cambia l'immagine che noi abbiamo già su noi stessi, semplicemente ci rende sempre più capaci a renderci conto di chi siamo. Quindi questo è un processo di santificazione. Questo è un processo. Ma io parlo di quell'entusiasmo di dire voglio iniziare quel processo. Invece se mi dici no, ma sai, aver fede fino a fondo non è mica da tutti. Cioè non è la stessa cosa. Io se sento l'entusiasmo e dire ma davvero, sono davvero quella cosa lì, allora lo voglio. Lo Spirito Santo farà in me questo miracolo. Cioè è diverso l'approccio che sentirsi non abbastanza per poterlo iniziare anche. Ma com'è che con quello che ci dice la parola di Dio e che abbiamo anche alcuni di noi, spero diversi, sperimentato, non avere l'entusiasmo di dire ma davvero lo voglio, non voglio più credere a quella bugia. La decisione è quella che manca spesso nelle persone. Vi sto dicendo, non lasciatevi cullare dalle svalutazioni che ci sono, non lasciatevi cullare dal catrame che dice a Fabrizio che c'è, non lasciatevi cullare dai vostri vissuti, dalle vostre vite che l'avete. Non li accarezzate, non li fate, caro, mi dispiace, forse mi stanno dicendo ti devo lasciare. Sentite le bollicine. Cioè vi sto dicendo, ascoltate le bollicine se ce l'avete, per quello che avete sentito. Se no ci raccontiamo, facciamo una conferenza. Portare la consolazione, portare la guarigione, portare la liberazione, portare l'annuncio. Di cosa dobbiamo essere capaci? Tutte le volte che si crede a una bugia su chi siamo e su chi portiamo, finiamo per dover sopravvivere da noi stessi con le nostre forze. E lì non siamo capaci di farlo. Quindi prendiamoci cura del nostro cuore. Se non abbiamo il cuore adatto, non possiamo essere consacrati nell'ufficio. E quando siamo consacrati nell'ufficio, andiamo e facciamo quello per cui siamo nati. Essere disponibili. Mi veniva in mente un passo del Vangelo di Luca dove questa cosa è un po' successa anche ai discepoli che Gesù aveva mandato, vi ricordate, 70. Questi tornarono pieni di gioia e meravigliati perché anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Probabilmente non solo non se l'aspettavano, ma non pensavano di essere in grado di poterlo fare, perché cacciare i demoni era una cosa che non si era mai vista. Quindi non è una novità. Quello che vince queste vergogne, questi blocchi, le svalutazioni, come vogliamo chiamarli, quello che vince questi blocchi è, da una parte, non concentrarsi sul blocco, cercare, come vi dicevo prima, di sentire le bollicine, chiamiamole così, qualcosa che ti invita a farlo insieme e che tanto risultato nelle sue mani. E come abbiamo detto in questi due giorni, regnare non è soltanto fare questo, che è quello che poi facevano gli apostoli, i discepoli, non è, ma è anche dove siamo, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nel nome di Gesù portare ordine e portare le persone a vedere chi regna nella nostra vita. Quindi le due cose messe insieme aiutano chiunque abbiamo intorno a domandarsi qualcosa e anche sperimentare. Insomma, possiamo essere delle bombe atomiche, ma se siamo noi a non riconoscere la bomba per primi, vabbè, è un percorso. Avanti. Dice che bisogno c'è di chiedere di essere riempiti di nuovo quando già siamo stati riempiti? È perché le ruote si sgonfiano a volte. Ci andate mai alla pompa a rigonfiare gomme? Ecco. Allora, a chi possa servire, perché qualcuno ha bisogno di sentirselo dire, anche i discepoli furono riempiti più volte di Spirito Santo. E ogni volta c'era un motivo, perché dovevano affrontare qualcosa che senza quella gonfiatina non avrebbero superato. La persecuzione, le difficoltà, qualche opera grande che Dio voleva fare. Quindi se Dio ci riempie è perché ci attiva per funzionare come possiamo funzionare là dove siamo. Sta a noi decidere, crederci e essere disponibili perché il Signore possa con noi fare le cose.